c'è chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufi e poi sta mal. Chi per dimenticarmi mi è Lulù, tre whisky manda giù e poi non ne può più.
Eccoci. Allora, ciao a tutte e tutti, questa è una puntata speciale di Ragù. Io sono Giacomo e sono da solo, orfano di Emiliano e Mattia, ma ho qui accanto a me, sono ospite di il professor Gianluigi Simonetti. Buongiorno.
Buongiorno.
Buon pomeriggio. Gianluigi Simonetti è professore, insegna letteratura italiana e letteratura comparata all'Università di Losanna, è anche uno dei nostri critici preferiti, sento di parlare tranquillamente a nome anche di Emiliano e Mattia. Scrive su diverse testate, ha recentemente, da poco più di un anno, fondato una rivista online che si chiama Snaporaz e che ci piace molto. E ha scritto perlomeno due libri che vorrei segnalare per chiunque si interessi di letteratura italiana contemporanea, che sono La letteratura circostante, edita per Mulino nel 2018, e Caccia allo strega, che è uscito l'anno scorso, per Nottetempo. Ma il motivo per cui siamo qui con Gianluigi però non riguarda la letteratura italiana contemporanea, ma riguarda Marcel Proust. Quando sono da solo di solito provo a fare delle puntate su questi mostri sacri della letteratura internazionale e ho pensato di chiamare Gianluigi in quanto mi sento di dire, anche lui me l'ha accettato a specificarlo, in quanto proustofilo e non quanto proustologo. Come molti di voi sapranno, nel 2022 ricadeva il centenario della morte di Marcel Proust e quindi sono state fatte moltissime iniziative e prodotti culturali su Proust. Uno di quelli che mi è piaciuto di più è stato il podcast, il programma radio su Radio 3, tenuto e condotto da Gianluigi, che si chiamava La sola vita veramente vissuta. E del resto però ho anche scoperto, sbirciando la pagina dell'università di Gianluigi, che quest'anno la insegna la research sua a Losanna, quindi ora è anche un po' un interesse, diciamo, in ambito accademico. Dunque, fine con le presentazioni. Gianluigi, tu, insomma, tramite questo centenario della morte, tramite tutte queste iniziative e anche tramite ora l'insegnamento universitario, forse hai un po' il polso della ricezione contemporanea della research qui in Italia, perlomeno. Come sta la research, secondo te?
Sì, allora arrivo alla risposta facendo un giro un pochino più lungo, perché effettivamente è bene precisarlo, proustofilo, non proustologo, non sono uno studioso di Proust, sono un lettore appassionato di Proust, e l'anno scorso effettivamente mi è capitato di tornarci per la trasmissione Rai che dicevi, ma d'altra parte io ho accettato di fare quella trasmissione anche perché, e proprio perché, volevo rileggere la ricerca. L'avevo letta da ragazzo, mi aveva molto segnato, era diventato il mio romanzo preferito, avevo voglia di rileggere, quindi ho colto un po' la palla al balzo, però mi è piaciuto ancora di più tra l'altro della prima volta. Però appunto non sono uno studioso, in Italia ce ne sono molti di studiosi di Proust, molti sono donne, Marionina Bertini, Daria Galateria. Poi ci sono dei veri e propri, direi dei super specialisti, non so, Giuseppe Girimonti Greco, per esempio, che è un traduttore molto bravo dal francese, un consulente editoriale, ed è uno che sa tutto di Proust. O anche, tu prima parlavi di Snaporaz, cioè questa rivista che c'è da un anno, digitale, che in realtà non ho fondato io, ha fondato Filippo D'Angelo. Filippo D'Angelo è un altro che conosce Proust sicuramente molto meglio di me. Insomma, gli esperti nel mondo, naturalmente, in Francia, e anche in Italia ce ne sono tanti. Io non sono un esperto, però sono un lettore appassionato, e avendo, come dicevi tu, da poco, avendola riletta e essendomi anche misurato col compito di farla leggere agli altri, perché l'idea era di rileggerla io e poi di farla leggere agli altri, non so se ho un quadro esaustivo, però qualche idea effettivamente me la sono fatta, soprattutto l'anno scorso mentre registravo la trasmissione. Direi questo, che questo romanzo è invecchiato molto bene. Continuo a pensare che sia il romanzo più bello che sia mai stato scritto. Continuo anche a pensare, avendolo sperimentato nel corso del tempo come insegnante, effettivamente ho finito da poco un corso proprio sulla ricerca a Losanna, ma insomma anche quando insegnavo all'Aquila e persino quando insegnavo al liceo ho cercato di parlare di Proust. Ho sperimentato che naturalmente è un'opera di cui non solo è difficile parlare in sintesi, ma è anche un'opera difficile da leggere, indubbiamente, lo è sempre stata. credo che la difficoltà che pone ai suoi lettori sia una difficoltà che valga la pena di essere affrontata, perché è un'opera di una ricchezza straordinaria. E come tutte le grandi opere d'arte, conoscenza e piacere vanno insieme. Non è un sussidiario, è un'opera magistrale sulla vita umana, che dà indicazioni essenziali proprio su come si vive o su come si potrebbe vivere o non vivere, ma lo fa con uno stile tale che lo fa, che lo rende anche straordinariamente attraente. È un'opera che fa piangere, come Morante, come Dostoevskij, parlo per me. È un'opera che fa anche molto ridere, come è stato notato da tanti lettori. Ci sono anche molte pagine comiche nella ricerca. Ma soprattutto è un'opera in cui ci sono tante cose, e è un'opera che va molto a fondo. Ora, perché dico questo? Perché queste due caratteristiche forse sono quelle che la rendono più difficile da leggere oggi. Il fatto che sia un'opera così ricca, così strutturata, così articolata, e un'opera così capace di andare in profondità, e di arrivarci attraverso la forma, non solo per quello che dice, ma anche per come lo dice, queste caratteristiche la rendono difficile, e la rendono forse ancora più difficile oggi di quanto non lo fosse 100 anni fa, perché nel frattempo siamo cambiati noi come lettori, i nostri tempi di lettura si sono molto contratti, la nostra attenzione forse un po' diminuita, la nostra capacità e forse anche la nostra voglia di andare a fondo è forse, mi pare, un po' diminuita, e forse anche la nostra capacità di fare fatica con un'opera d'arte, in questo caso con un testo letterario. Questa è la mia impressione. Il mondo della comunicazione soprattutto ci ha un po' cambiato, e quindi diciamo ci ha abituato ai tempi, ai ritmi e agli strati della comunicazione, che sono tempi di solito più veloci.
Scusa che ti interrompo, perché io per introdurre questa domanda mi ero fatto un po' un calcolo così spannometrico nelle mie varie edizioni Mondadori, non Meridiani perché me li portavo appresso. In totale la Recherche fa poco meno di 4.000 pagine nella mia impaginazione. Io leggevo circa 30 pagine all'ora, questo significava che più o meno la lettura della Recherche mi ha impiegato 130 ore di lettura. Sono tante. Sommate però la durata della serie TV Il Trono di Spade e quella di Breaking Bad fanno esattamente 130 ore. Mi sono fatto questo calcolino così simpatico. Ora, nessuno di noi penserebbe che è un'impresa, come tante volte si dice, vedere Breaking Bad e Il Trono di Spade nel giro di qualche mese, però è un'impresa leggere la Recherche. Allora io naturalmente ho pensato: la difficoltà è legata alla lunghezza effettivamente di questo romanzo. Poi però dopo ci ho ripensato, infatti vedo che tu scuoti la testa, perché effettivamente tantissime opere letterarie di qualunque livello letterario, dalla serie diciamo fantasy o anche libri più complessi, pensiamo a tutti quanti i libri del postmodernismo per esempio americano, hanno avuto sempre un buon successo. Quindi effettivamente, come dicevi te, forse è proprio la qualità della concentrazione che è la cosa più difficile, cioè non è tanto di impiegare 130 ore, ma 130 ore di una scrittura complessa, stratificata, profonda, e con le notorie famosamente lunghe frasi che compongono il romanzo. Tu che dici?
Ci sono molte frasi lunghe, poi ci sono anche molte frasi brevi, bisogna anche un po' sfatare questo mito. Però è vero quello che notavi, cioè la lunghezza è un parametro, ma non è l'unico, soprattutto non è il principale. Io tra l'altro, per esempio, ho visto Breaking Bad con grande godimento, una serie che mi è piaciuta, Better Call Saul ancora di più. quindi non è che siamo incapaci di sopportare cose lunghe. E conta anche fino a un certo punto il fatto che le immagini magari rendono la fruizione più apparentemente, insomma, più veloce. Perché, come dicevi tu, anche opere letterarie lunghe sono lette oggi. Mia figlia, insomma, per esempio, ha divorato Harry Potter, che sono 7 volumi, non credo sia tanto meno, certo, della Recherche.
Certo.
No, quello che cambia rispetto a Breaking Bad è anche, penso, Harry Potter, e in generale a tutte le saghe letterarie contemporanee, e anche forse a certi grandi romanzi del postmodernismo americano o italiano, è la densità. La densità proustiana è peculiare, ed è legata a quell'aspetto che ti dicevo, secondo me, della profondità. Cioè, non si tratta soltanto di andare in orizzontale, come per esempio succede a Harry Potter, no? E magari in diverse direzioni, come magari succede a Breaking Bad, per cui poi c'è uno spin-off e te lo vedi volentieri, e magari meglio addirittura lo spin-off della serie come Better Call Saul. Quello che cambia, secondo me, è la profondità, cioè la verticalità della lettura. Questa è una caratteristica di soprattutto della grande letteratura, e questa è una cosa che ti chiede più concentrazione. io ho l'impressione che siamo disposti a perdere non solo meno tempo, ma anche meno fatica rispetto forse a qualche generazione fa nella lettura. E questo non vale soltanto per Proust, non vale soltanto per la letteratura, forse, ma vale in generale. Questa perlomeno è la mia impressione, posso sbagliare.
Senti, io ho questo scherzo che faccio con i miei amici: se c'è un libro un po' del momento che sembra bisogna aver letto, io dico sempre, se mi sono letto 60 pagine, il libro non mi piace, lo lascio stare, però avendo letto queste 60 pagine vado in giro dicendo che l'ho letto questo libro. Mi sono dato questa mia regola. E so che tu in più di un'occasione hai detto che effettivamente della recherche qualcosa si può saltare. Naturalmente è impensabile, se uno vuole dire di averla letta, è impensabile non finirla in qualche modo, no? È vero che già sei dubbioso. Vabbè, comunque, a mio modo di vedere, diciamo, avere l'idea di come finisca, di come prosegua, ha un senso, però forse si può saltare qualcosa? Come la pensi? Che pensi? Cosa suggerisci, ecco, ai tuoi studenti?
Allora, che la recherche si possa, e forse che addirittura si debba saltare, per la verità non lo dico io, ma lo diceva Roland Barthes, lettore proustiano attendibile. E diceva, poi aggiungeva un'altra cosa molto interessante, molto intelligente: si salta sempre qualcosa leggendo la recherche, poi la si rilegge e si saltano passaggi diversi. Cioè, non solo si saltano delle pagine, ma ogni volta si saltano delle pagine diverse se la rileggiamo, il che vuol dire che sono tutte belle, in realtà sono tutte interessanti. Secondo me non succede a Proust quello che succede per esempio a un altro grande scrittore che del resto lo stesso Proust amava molto, cioè Dostoevsky, scrittore importante anche proprio per la fattura della recherche. Ci sono molte cose, c'è un côté Dostoevsky naturalmente in Proust, nella recherche. A me perlomeno succede, uno scrittore che io amo molto, però è uno scrittore che secondo me va un po' a strappi, cioè ci sono alcuni romanzi di Dostoevsky, spesso anche migliori dal mio punto di vista, per me L'Idiota, Il Fratello di Karamazov, che hanno delle parti secondo me un po' di stanca, no? Si può spiegare in tanti modi, anche semplicemente pensando alla modalità in cui scriveva Dostoevsky. Era uno che scriveva un po' a cotti, ma per vivere, no? Finivano in rivista prima questi volumi, insomma doveva scrivere molte pagine. L'impressione è che ci siano alcune parti che si possono saltare, o che perlomeno a me viene voglia di saltare perché possono essere effettivamente un po' noiose, e forse lo sono. E poi ci sono delle pagine straordinarie invece che ti lasciano secco, no? Questo secondo me non è vero per Proust, cioè la recherche secondo me è bella in modo omogeneo, però è una lettura appunto così densa e così, come dire, così stimolante che può saturare. Secondo me non c'è niente di male nel saltare, soprattutto se poi invece poi in un secondo momento la si riprende in mano, e come diceva Barthes, secondo me poi non si salta la stessa pagina. La recherche è, come tutti i grandi romanzi, un gioco col tempo, quindi non solo nel senso che parla del tempo tra le altre cose, non solo naturalmente, ma anche è molto del tempo, come si sa, e dei meccanismi del tempo umano, insomma degli scarti e degli intrecci fra il tempo cronologico e il tempo della memoria individuale. È anche un'opera che, come tutti i grandi romanzi, implica una relazione temporale con il lettore. Succede anche per esempio a Guerra e Pace, per parlare di un altro grande scrittore russo, Tolstoi. Si comincia e ci vuole molto tempo per arrivare alla fine, e i personaggi cambiano molto in Tolstoi, cambiano ancora di più in Dostoevsky o in Proust, e noi cambiamo con loro. Quindi è importante anche che si attraversi una temporalità mentre si leggono questi grandi romanzi. E secondo me può succedere, non c'è niente di male, che ci siano delle pause o delle fratture. In questo senso io ai miei studenti consiglio di non cominciare dall'inizio, perché secondo me l'inizio della recherche, non che sia brutto, ma è particolarmente lento, combré. Naturalmente contiene già delle pagine stupende, a cominciare dalle prime, e poi alcune anche molto famose, quella della Madeleine per esempio. Io però personalmente consiglio di cominciare invece da Un amore di Swann, che è una specie di romanzo nel romanzo. Infatti alcuni editori, anche italiani, lo pubblicano a parte. È una specie di recherche in miniatura, contiene miniaturizzati i temi principali della recherche, però è molto compatta, ha un ritmo più veloce, è già straordinaria ed è secondo me una buona porta d'ingresso alla recherche, perché diciamo consente a un lettore più impaziente di assaporare subito la grandezza di quest'opera senza passare per la fase un po' più lenta di carburare.
Però è terza persona.
Sì, sì, ci sono naturalmente delle differenze, però è una sorta di proiezione, sarebbe un discorso lungo. Però è vero che secondo me contiene un po' tutto l'essenziale del libro grande, questo libro piccolo all'interno del libro grande, e quindi consente, come dire, un rapporto più empatico e più rapido con la grandezza di quest'opera, senza passare per quella fase di... come dire, di carburazione,
acclimatamento.
Sì, di acclimatamento, che tra l'altro molti grandi romanzi hanno, c'era anche appunto Guerra e Pace, e quindi è un consiglio che do. Però è anche vero quello che dicevi tu, cioè la Recherche non è quello che spesso passa per essere, cioè non è un'opera frammentaria da cui estrapolare delle citazioni o delle belle pagine. Naturalmente si può fare anche questo lavoro, e anche questa è una cosa che noi facciamo sempre più spesso, proprio perché siamo lettori sempre più impazienti, sempre più frammentari, sempre più consumisti. Però la Recherche sostanzialmente è un grande romanzo con una struttura molto pensata, molto conseguente. Proust la paragonava a una cattedrale, quindi è un progetto organico. Lui scrive l'inizio e la fine, poi scrive quello che c'è in mezzo, e lo fa secondo un progetto geometrico, matematico, algebrico, molto preciso. Per apprezzarla fino in fondo noi dobbiamo leggerla tutta, e soprattutto dobbiamo leggerla dall'inizio alla fine, perché c'è una progressione di senso molto forte. Proust, quando uscì il primo volume della Recherche, dalla parte di Swann, lo disse a quei pochi che si erano accorti della grandezza dell'opera: non fermatevi, questo è solo l'inizio, perché anzi le conclusioni di questo primo volume non solo non sono definitive, ma come vedrete alla fine saranno quasi rovesciate. E quindi è importante attraversare per intero quest'opera, decisamente come tu suggerivi, anche se si può cominciare in maniera più sportiva, diciamo.
E allora io rimarrei proprio su Swann, come volete chiamarlo, a seconda se siete più o meno snob nella vostra pronuncia, rimarrei proprio su Swann, che è il diciamo così, il primo eroe di questo romanzo. È colui che impedisce al giovane narratore di ricevere l'agognato bacio della mezzanotte da parte della madre, ma è anche il personaggio che innesca, che accende le sue passioni, le passioni del narratore, passioni artistiche, estetiche, per la città di Balbec, per esempio, o per una grande attrice, la Berma. E a me sembra che la caratteristica, se Swann è un eroe, la sua caratteristica è una certa, per così dire, ritrosia linguistica, che avviene perlomeno in due occasioni. Allora, Swann è amico di famiglia, della famiglia materna, specialmente del narratore, da lunga data, addirittura da, insomma, penso che fosse un cosiddetto amico di famiglia, lo chiameremo forse, della famiglia del narratore. E allora li va a trovare a Combré, ma lì a Combré fa una cosa: non racconta a questi suoi vecchi amici, in particolare al nonno, che lui è diventato amico e fa parte ormai dei circoli più alti, più importanti di Parigi, quelli frequentati dalla borghesia, dall'alta borghesia che ce l'ha fatta, e soprattutto dagli aristocratici. Questo non omette di dirlo. Così come poi dopo, quando si innamorerà del suo grande amore della vita, quello per Odette, lui è, suo malgrado, costretto a frequentare questo circolo fatto più da questo clan Verdurin, fatto da ambiziosi che vorrebbero, che aspirano a quei circoli così, così alti, ma che ancora non possono arrivarci. Ebbene, Swann si rifiuta di aderire a quei giochi linguistici orchestrati da Madame Verdurin, che significa non parlare il linguaggio di tutti, il linguaggio alla moda, e anche di non spettegolare, di non parlare male di quelli che sono persone che all'interno del clan Verdurin vengono invidiati, che lui effettivamente conosce anche di persona, ma in quanto dandy, in quanto persona estremamente elegante, possiamo immaginare che non sarebbe mai abbassato a farne del gossip, direi così. Dunque, però, questa ritrosia linguistica, e qui finisco la mia domanda, c'ha pure un risvolto, nel senso che Swann ci vede raccontato che è impegnato da molti anni, è impelagato nella scrittura di un trattato su Vermeer, sul grande pittore olandese, trattato che non vedrà mai la luce, per quanto ne sappiamo. Allora volevo chiederti: qual è il tuo Swann, il tuo giudizio su Swann? E, facendo così una domanda un po' giocosa, se ritrovassimo i manoscritti di questo trattato su Vermeer che avrebbe scritto Swann, sarebbero interessanti, sarebbero belli secondo te?
Beh, dunque, Sade è un personaggio chiave della Recherche ed è il protagonista di quel romanzo, del romanzo di cui parlavamo prima. È chiaramente un personaggio importantissimo per, non solo per Proust, ma per Marcel, cioè per il narratore della Recherche. Due volte soltanto veniamo a sapere che si chiama Marcel, che guarda caso, questo narratore, guarda caso ha lo stesso nome dell'autore dell'opera. È un personaggio chiave in cui c'è molto di Marcel e c'è molto dello stesso Proust. C'è sostanzialmente la stessa, beh, insomma, la stessa cultura, la stessa raffinata eleganza nei modi e nei gusti artistici e letterari. Basti dire, tu parlavi di Vermeer, beh, Vermeer era anche sostanzialmente uno dei pittori preferiti di Proust, oltre che di Bergotte, che addirittura muore, cioè uno scrittore molto ammirato da Marcel, che addirittura muore davanti a un quadro di Vermeer. Questo per dirti quanto sia profondo il legame culturale che lega Marcel e Proust anche alla figura di Swann, oltre naturalmente all'origine ebraica che li accomuna e a tante altre cose che insomma non stiamo a segnalare. C'è però una differenza decisiva, e con questo rispondo alla tua domanda sugli studi, sul saggio di Swann. La differenza decisiva tra Marcel e Proust anche, e Swann è che Marcel diventa uno scrittore, diventa Proust. Mentre Swann no, cioè Swann resta un dilettante mondano, uno che, come dicevi tu, frequenta i migliori club, i migliori circoli di Parigi, è un alto borghese che è stato perfettamente integrato al mondo aristocratico, proprio quello che Proust ha sempre sognato. Lui, esponente della buona borghesia, affascinato dai principi, dalle principesse, dalle contesse. Swann è uno che ce l'ha fatta a farsi accettare dall'aristocrazia e vede i re e i principi nei loro salotti. Swann è un uomo di successo dal punto di vista mondano, è un uomo colto, integrato, è un uomo che ha i suoi amori, è uno snob, sia culturalmente sia sentimentalmente, perché il suo amore, il suo innamoramento è diretto verso Odette, cioè verso quasi una mantenuta, potremmo dire, cioè comunque un
Una
soggetto,
cocotte, sì.
una cocotte, cioè una donna che gli è molto inferiore per cultura e per status sociale. E anche questa è naturalmente una forma di snobismo da parte di una persona così in alto come Swann. Tutte queste cose sono in comune, ma la differenza è che Marcel arriva alla fine del libro, lo sappiamo, alla fine della Recherche, arriva a scrivere un libro. E questo libro è la Recherche. Mentre Swann è condannato a ripetere il circolo vizioso dello snobismo sentimentale e culturale e non elaborerà mai, non produrrà mai un'opera che sola potrebbe sottrarlo a quello status di dilettante mondano, che è stato lo status di Proust in vita e che è anche lo status di Marcel per tutta la durata della Recherche, ma che smette di essere lo status di Marcel alla fine della Recherche e smette di essere anche lo status di Proust. Diciamo, Swann, potremmo dire in estrema sintesi, per chiudere questo lungo giro, Swann è Proust senza, è Marcel o Proust senza Recherche, ma è una differenza significativa, perché è proprio questa differenza che serve a Marcel per dire non fate come Swann, non correte il rischio di perdere la vostra vita vivendo nei salotti, negli amori, nelle visite ai musei o alle cattedrali. Dovete fare qualcosa della vostra vita, cioè dovete scrivere. Questo Swann non lo fa, muore prima di farlo, mentre Marcel riesce a farlo. Ed è questo che dà senso alla sua vita. Ed è questa la differenza con Swann.
Bene, restando sempre ancora un attimo su Swann. Swann, come hai detto, condivide il fatto di essere ebreo con Proust, o per meglio dire, sì, con Proust e con la famiglia materna di Proust e del narratore Marcel della Recherche. Dunque, questa famiglia materna, e in particolare nel romanzo la nonna del narratore, sono i custodi di una specie di moralità indefessa, di un modo di stare al mondo, di uno sguardo sul mondo che all'interno della Recherche, perlomeno questa è la mia impressione, non riceve mai né una critica né un'evoluzione dal punto di vista del personaggio nel come viene considerata, cioè è effettivamente la morale a cui bisogna aderire, il modo di stare al mondo migliore, direi. Tanto per il narratore bambino finché non morirà. E questo può sembrare a un certo punto di vista un po' sorprendente, perché si dice un po' con un adagio, forse un po' troppo semplice, che ma forse no, che la grandezza di un'opera letteraria sta nel mostrare l'ambiguità e l'evoluzione, no, di alcuni caratteri morali, e così via, dei personaggi. Mentre invece una parte, diciamo la nonna e in parte anche la madre del protagonista della Recherche, non subiscono questo tipo di trattamento, a mio modo di vedere. E, la butto lì, la faccio, formulo così la domanda: è un difetto questo della Recherche e della ricostruzione, diciamo, letteraria, oppure no? Oppure ci dice qualcosa di particolare su questa scelta?
Allora, sono perfettamente d'accordo sul fatto che l'ambiguità e la trasformazione, la Bildung, come dicono i critici letterari, nel romanzo è un elemento decisivo, e da questo punto di vista credo che misuriamo la grandezza di Proust. I personaggi della Recherche sono capaci di straordinari e inattesi cambiamenti, come quelli di Dostoevskij, di Tolstoj e di pochi altri romanzieri a questa altezza. E magari poi su questo torniamo, cioè sulla qualità e sulla quantità di queste trasformazioni. Invece non sono tanto d'accordo sul fatto che la nonna e la madre non cambino. Non sono tanto d'accordo. Allora, sono semmai d'accordo sul fatto che sono personaggi che in parte si sovrappongono, non che siano uguali, sono forse un po' complementari, hanno delle cose in comune, vabbè, non solo perché sono madre e figlia, ma anche perché effettivamente nella costruzione del personaggio della nonna, che è un personaggio straordinario secondo me, in particolare sappiamo così empiricamente, naturalmente queste cose non dovrebbero contare e non contano, però credo che siano comunque interessanti da sapere, nella costruzione del personaggio della nonna Proust ha utilizzato alcuni elementi della sua vera nonna materna e anche di sua madre, a fuso. Era una tecnica che usa abitualmente Proust, quella di creare dei personaggi fondendo i caratteri di diverse persone che empiricamente nella vita aveva frequentato, conosciuto. Nel caso della nonna c'è anche qualcosa della madre di Proust, e questo spiega magari alcune analogie anche fra i due, cioè fra la nonna e la madre nella Recherche. Però non le definirei né piatte come personaggi né immodificabili. Ti faccio un esempio, per esempio per quanto riguarda la nonna, in diverse circostanze, me ne vengono in mente un paio, il narratore, che è affezionatissimo a lei, naturalmente come affezionatissimo alla madre, in maniera anche abbastanza morbosa nel caso della madre, in maniera più disperata forse rispetto alla nonna, ci sono un paio di circostanze nel libro in cui il narratore vede la nonna magari quando comincia a invecchiare, e a un certo punto pensa: ma chi è questa vecchia dall'aria malata? Cioè ha delle agnizioni di quello che la nonna poi diventerà, cioè effettivamente una malata e poi una moribonda, agonizzante, e poi una morta. E le avrà anche dopo la morte della nonna, avrà dei ricordi della nonna degli anni passati, che sono ricordi dinamici. Quindi magari sì, è vero che cambiano meno di altri personaggi che nella Recherche hanno delle metamorfosi violentissime, però non direi che non cambiano, direi che soprattutto la nonna ha una sua dinamica, per
cioè,
così
ha una dinamica anche lei invecchia, cioè soprattutto lei invecchia, direi, è forse il primo personaggio di cui si vede, e ce ne sono fatta forse per il finale del primo volume, in cui si vede un vero invecchiamento.
E anche la morte, la morte della nonna e il ricordo, la morte della nonna a un certo punto della Recherche, e poi il ricordo della nonna un anno dopo la sua morte, oltre a essere secondo me due dei momenti più belli della Recherche, sono anche il primo contatto che il lettore della Recherche ha con la morte, che poi tornerà potentemente in altri momenti, anche nel finale dell'opera.
Mi riferivo soprattutto al punto di vista della valutazione, appunto, della morale, cioè degli insegnamenti, non so come dire.
Sono due personaggi positivi, a questo sicuramente, e non sono molti, diciamo, i personaggi positivi. Allora, questo sì, senz'altro.
Cioè, nel senso, rimangono, in questo senso, il giudizio su di loro sì. non cambia di segno.
Sì,
ecco.
Questo senz'altro. Non lo sono integralmente, Proust non è mai così schematico come invece forse ci stiamo abituando a vedere in tanti scrittori oggi. Non ci sono personaggi, appunto, completamente privi di ombre. Anche la nonna ha dei momenti di vanità, per esempio, e anche la madre ha dei momenti di, non so se ti ricordi la scena della fotografia.
Beh sì, per esempio la madre è una di quelle che non accetta di vedere Odette, e che quindi allontana Swann
Hanno entrambe delle debolezze e delle ombre. Persino la nonna, che forse è il personaggio più positivo e intoccabile della recherche, persino lei ha dei momenti di debolezza, di vanità e così. Quindi comunque hanno delle sfumature. Però è vero che sono i personaggi forse più positivi, quelli che meno sono soggetti soprattutto al meccanismo snobistico. Ne parlavamo prima. L'asse principale forse di questa grande opera è lo snobismo. Sia, e questa è una grande qualità di quest'opera, è una grande intuizione proustiana, lo snobismo è qualcosa che funziona nello stesso modo sia sul piano sociale che sul piano sentimentale. La logica dello snobismo: mi piace qualcosa perché piace ad un altro che considero importante, prestigioso per me. Questa logica, che è la logica dello snobismo, vale sia per la società sia per i sentimenti privati, cioè sia per i sentimenti pubblici sia che per i sentimenti privati. Ed è una logica terribile, infernale, che provoca sofferenza privata e sofferenza pubblica. È l'inferno pubblico del salotto dei Verdurin, tormentati dalla logica dello snobismo, ed è anche l'inferno privato dell'amore snobistico di Swann per Odette e di tanti altri personaggi. A questo gioco sono forse sottratte solo la madre e la nonna. E
infatti, ecco, diciamo, nel tuo ragionamento, senz'altro abbiamo letto in controluce René Girard, il mimetismo di Girard. Girard dice, a un certo punto, dice nel suo saggio
Menzogne romantiche e verità romanzesca.
Grazie.
Proust è uno dei grandi autori sollecitati da Girard.
Dice come se ci fossero tre divinità a cui il narratore che conosce e a cui si rifà il narratore. La divinità, appunto, della nonna, diciamo così, quella mantenuta all'interno di Combré, della città di paese, le divinità e il modo di la religione, diciamo, la micro religione che è professata all'interno dei salotti, quindi un sistema di valori mondano, più secolare, dei dei vicini alle persone, e infine un terzo stadio, diciamo, che è quello dell'arte vera e propria, no? Che quindi è una liberazione. Ma ben vedere, la prima intermittenza del cuore, con intermittenza del cuore si descrivono, secondo le stesse parole di Proust, queste inserzioni, questi momenti di memoria involontaria che assalgono il narratore. La vera e propria, quella che viene chiamata intermittenza del cuore, effettivamente è il ricordo da parte del narratore della nonna, come dicevi te, un anno dopo la sua morte. E questo sembra essere un reinserimento degli dei, dei primi dei, quelli diciamo infantili, della casa di campagna, all'interno di una fase in cui lui è a Balbec è questa città di mare sul Mandia, che invece è il mondo mondano, in cui le divinità sono cadute, le grandi, diciamo, certezze familiari sono cadute in favore, diciamo, di un appunto dei valori dei salotti, dei sociali, così via. Quindi secondo me effettivamente c'è una permanenza di questo. Io in questo modo, per questo ho un po' fatto questa domanda, non so se ti ritrovi.
Una permanenza?
Una permanenza, diciamo, di questo insegnamento della nonna, no? Lui si maledice perché ha dimenticato la nonna. Lui, questo credo che sia un sentimento molto particolare in Proust. Lui si maledice per questo oblio nei confronti della morte della nonna. Lui sente di non aver ripensato finché non si abbasserà a per levarsi lo stivaletto e si ricorderà della nonna. Si maledirà per aver dimenticato la nonna, per non averla pensata.
Sì, è uno
abbastanza
di quei momenti in cui si verifica quel miracolo della memoria involontaria, su cui tante volte Proust insiste nella sua opera, anche prima e dopo questo episodio. Quando la nonna è morta, Marcel ha sofferto, poi però per un anno non ci ha più pensato quasi. Quando ritorna nell'albergo in cui andava a Balbec con la nonna, e quando si è stanco, depresso, come spesso gli capita, sta per andare a letto e fa per sciogliersi gli stivali, ricorda involontariamente, che è la sola memoria che conta, secondo Proust, di quando nel passato era la nonna in quella stanza d'albergo a togliergli le scarpe prima di andare a dormire. E questo contatto, questa estasi metacronica, così la chiama Francesco Orlando, cioè questo momento estatico di pienezza di contatto, di unità che attraversa il tempo, metacronica appunto, è al centro di molte illuminazioni della recherche, e in questo caso illumina sulla vera natura del suo amore per la nonna. La nonna gli torna più vera di quanto lo sia mai stata a distanza di tempo e dopo un anno di oblio, perché la memoria involontaria ha la capacità di far suscitare queste associazioni e di attraversare il tempo. La memoria involontaria, perché quella volontaria invece non serve a niente. Una delle grandi caratteristiche di quest'opera è una grande... Ed è buffo perché a scrivere quest'opera è stato un uomo molto intelligente e molto colto come Proust, però una delle grandi scoperte che ci fa fare questo libro è che la cultura e soprattutto l'intelligenza contano fino a un certo punto, hanno un valore relativo. Le scoperte più profonde su noi stessi e sugli altri le facciamo non solo senza, ma anche contro l'intelligenza. C'è qualcosa di più profondo che ci fa fare le associazioni che contano. E questo naturalmente anche in funzione antisociale, non è la vita che facciamo in società, non è nemmeno spesso quello che noi crediamo di sapere sui nostri sentimenti, a dirci la verità, ma sono queste illuminazioni inconsce che scavano a livelli enormi di profondità che attraversano il tempo, che ci fanno capire veramente le cose.
E che è anche, anche un modo per uscire fuori dal meccanismo snobistico di cui parlavi prima, probabilmente. Certo. E allora, senti, riprendendo proprio questa questione delle queste inserzioni, queste estasi metacroniche, se volessimo schematizzare, e come in parte sembra fare lo stesso narratore nell'ultimo volume, Il tempo ritrovato, quando finalmente si decide a scrivere la sua opera, lui dice a un certo punto: io, la mia opera deve essere puntellata, cioè se ho un motivo per scrivere è perché ho un dato, diciamo, esperienziale unico, che sono queste estasi metacroniche, queste inserzioni della memoria involontaria.
Sì, anche perché ne ha appena avuto una.
Ne ha appena avuto una sequenza, è come se a un certo punto avesse una scarica, non so come dire, una crisi epifanica, se non allucinatoria, potremmo quasi dire. E, dunque, lui dice, io costruirò la mia opera attorno a questi episodi, ma a ben vedere, anche nell'economia del romanzo, questa non è certo la parte, non coprono una parte solo minore dell'intera opera. Poi sembra dire, malgrado tutto, malgrado l'intelligenza non sia la facoltà con cui si fa l'arte, non è da escludere la possibilità di riempire, diciamo così, lo spazio, lo iato fra questi momenti così rari con un uso dell'intelligenza. Allora sembra quasi voler dire e questo un po' lo dico io, diciamo, se nelle intermittenze del cuore cosiddette la prima persona è molto forte, anche il tono è un tono più appassionato, meno ironico, mentre invece questi riempimenti, che poi a conti fatti sono la gran parte del romanzo, sono una prima persona che si ritrae, perché effettivamente il narratore parla molto poco e agisce molto poco nelle scene che descrive, e voglio dire, sembra essere un romanzo sociale, un romanzo realista ottocentesco, fino ottocentesco francese, puntellato da questi episodi del tenenza del cuore. Tu sei d'accordo con questa descrizione?
No, non sono d'accordo, perché secondo me c'è un rapporto necessario, proprio strettamente necessario, organico, fra i momenti di epifania, l'estasi metacronica e l'intermittenza del cuore, che sono, hai ragione tu, sono certamente molti nel romanzo, ma comunque relativamente pochi nel computo generale delle pagine. Secondo me però c'è un rapporto organico tra questi momenti e invece quelli che tu chiami riempitivi, cioè le pagine che sono di volta in volta realistiche, di descrizione, ma più spesso proprio di riflessione saggistica, sociologica, sul mondo della borghesia, sul mondo dell'aristocrazia, sui rapporti tra diversi personaggi. Ecco, quello che io contesto è che siano riempitivi.
No, mi specifico, che sennò sembrerebbe veramente una bestialità. Un riempitivo, se possibile, senza giudizio di valore. Io non credo che siano esattamente le immagini migliori quelle delle epifanie o...
No, ma neanche io lo penso. Cioè, secondo me sono, a livello di, diciamo, di qualità e di profondità, si equivalgono. No, il problema però è che le rivelazioni dell'estasi metacroniche non ci colpirebbero con la violenza con cui ci colpiscono se non fossero circondate da quello che tu chiamavi riempitivo, e che è la vita grigia, la vita, la prosa della vita, termine forse hegeliano, sintagma hegeliano, cioè tutte quelle cose invece che possiamo con Proust considerare inutili o vane, più precisamente, che invece fanno però la maggior parte della vita. C'è una canzone degli 883 che mi fa pensare a Proust, no? C'è una canzone degli 883 in cui Max Pezzali, nel ritornello, dice: basta un giorno così per cancellare 120 giorni stronzi. È un giorno in cui lui è andato in motorino ed ha ricordato la sua infanzia, di quando in motorino ci andava con i suoi amici.
Prustiano al massimo.
E beh, molto prustiano, perché il rapporto è proprio quello, cioè c'è un giorno buono ogni 120 giorni stronzi. Anche per Proust è così, cioè anche per Proust i momenti di chiarezza, di illuminazione e di pienezza esistenziale sono un 120esimo della nostra vita. Ma d'altra parte non ci colpirebbero con quella forza se non ci fossero 120 giorni stronzi prima e dopo.
E sul piano letterario sei in parte d'accordo che si vede questa, un po' questa differenza? Che c'è un'alternanza fra degli stilemi, appunto, da romanzo realista e invece delle novità, se vogliamo dire così, insomma, o delle differenze.
Secondo me prevale la novità, nel senso che c'è naturalmente molto realismo, ma non in Proust. Per me è un grande scrittore realista, però non è un realismo ottocentesco il suo, perché la rappresentazione in realtà in Proust è tutta, non solo nell'estasi metacronica e nell'intermittenza del cuore, ma anche nella descrizione salottiera e più spesso nell'analisi sociologica, moralistica. Nel senso di racconto morale, no? Di moralismo classico. Nell'analisi sociologica, nel racconto morale, Proust è sempre alla ricerca di dettagli, aspetti inconsueti. C'è molto poco di tipico in Proust. Mentre il realismo ottocentesco, penso per esempio a Balzac, procede spesso per tipizzazioni, magari straordinarie. I personaggi di Proust non sono tipici. Questo ha a che fare con le metamorfosi di cui parlavamo prima. Non sono mai dei campioni sociologici, come in Zola, come in Balzac, per fare alcuni esempi classici di realismo ottocentesco. Semmai ci sono alcune anticipazioni ottocentesche di quello che poi farà Proust con la Recherche, appunto in Dostoevskij, direi, soprattutto, magari in Flaubert, forse in Tolstoi, al limite in Dickens. Ma sono anticipazioni di una cosa che poi Proust fa sistematicamente. Aggiungo che ci sono anticipazioni di questo non solo nella letteratura, ma anche in altri linguaggi artistici. Come sai, molti personaggi della Recherche sono artisti e non tutti sono scrittori come Bergotte. C'è anche un'attrice come la Berma, o c'è un pittore come Estir, che è molto importante nell'economia dell'opera. E a un certo punto Marcel dice di Estir, questo pittore che dipinge le sue tele come Dostoevskij scrive nei suoi romanzi. Estir è un personaggio che tra Whistler e gli impressionisti, naturalmente ha molto a che fare con la pittura del secondo 800, quasi ad anticipare alcune cose delle avanguardie novecentesche. Questa è un'altra cosa che forse anticipa, cioè alcune cose dell'impressionismo possono magari anticipare quello che farà poi Proust col suo realismo. Ma se avete presente, insomma, i dipinti degli impressionisti non è che siano realisti in senso classico, erano
La confusione tra
polemici.
cielo e mare, no?
Certo,
Estir dipinge la confusione
erano
tra cielo e mare.
antiaccademici, cioè rispetto alla pittura realista francese dell'Ottocento, che rappresentava tutti i particolari in maniera quasi fotografica, Ingres, non so, erano invece quasi rovescio, cioè cercavano una realtà tutt'altro che tipica. E scandalizzavano i primi spettatori dei loro dipinti proprio per questo, perché non erano affatto né figurativi in senso classico né tipici. Secondo me Proust fa la stessa cosa, cioè il suo realismo è un realismo dell'impressione, dell'inaspettato, dell'inatteso, dell'inconsueto, non mai del tipico o del piattamente fotografico.
Io aggiungo solo due cose che mi sono venute in mente mentre parlavi. La prima è che effettivamente non è uno scrittore realista, Proust in senso, diciamo, più tradizionale, più pieno, semplicemente perché omette una quantità enorme di particolari necessari alla comprensione della storia, no? Banalmente, si fa molta fatica a capire quanti anni abbia il narratore in ogni momento del romanzo. Ci sono dei buchi molto grandi, il padre, non si capisce che a un certo punto è morto, ma non si sa bene quando. Non si sa bene come sia finito verso la fine del romanzo così tanto tempo dentro un sanatorio e perché, o il narratore, o dove abbia passato l'anno di leva. Si sa l'anno di leva, ne sappiamo molto riguardo il suo amico Saint-Loup, ma non sappiamo niente del suo anno di leva. Insomma, ci sono moltissimi buchi. E la seconda cosa che mi è venuta in mente, questo è per me è stato molto interessante, questa, come dire, questa traccia impressionista nel realismo di Proust, e mi è venuta in mente una considerazione di Edmund Wilson che dice: anzitutto, Proust è uno scrittore ebreo più che francese, quindi più che erede di Flaubert, di Zola o di Balzac, è ebreo, ebraico, di origine ebraica, perché non finisce mai di scandalizzarsi. Cioè, le persone nelle loro meschinerie non finisce mai di sorprendere il narratore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è mai un ritratto definitivo, ma sempre dinamico, non so come dire, nella descrizione dei personaggi. Cioè, mentre sembra, specialmente per quello che ho letto e che mi ricordo, Flaubert sembra conoscere da subito i tipi umani, sembra saperla più lunga di tutti quanti gli altri, in qualche modo. Qua vedo che scuoti la testa. E invece, mentre invece Proust, effettivamente, non finisce mai di scandalizzarsi, cioè di scoprire qualcosa di nuovo, anche con una denotazione, diciamo, morale
No, sono totalmente
emotiva.
d'accordo invece, sia sui buchi, effettivamente è un realismo un po' strano quello per cui ci vengono sottratti interi periodi lunghissimi della vita del narratore, mentre magari su pochi giorni o addirittura su pochi minuti della sua esperienza ci sono decine di pagine. Quindi appunto non è un realismo classico, è anzi un realismo del trauma, della sorpresa, dell'inaspettato, di quello che non si vede a una prima impressione e che si vede invece ha una visione ravvicinata. Quindi su questo sono molto d'accordo. E sono anche d'accordo sul fatto che appunto c'è qualcosa di scandaloso e traumatizzante anche nel modo in cui seguendo la traccia di Wilson lo stesso narratore apprende le cose sulla società. E questo naturalmente anche questo ha a che fare con le metamorfosi dei personaggi. Abbiamo uno dei più straordinari personaggi della recherche, Charlus, ci viene presentato come un donnaiolo impenitente, omofobo, di una virilità, come dire, sbandierata, e poi scopriamo per tappe che invece è un omosessuale sadomasochista pieno di tratti femminili, che insomma, anche fisicamente insomma, rivela dei tratti femminili. E questo è il tipo di conoscenza che Proust suggerisce attraverso il suo uso del romanzo, quindi decisamente niente di tipico. Semmai non ero tanto d'accordo perché penso che forse se parliamo di conoscenza attraverso tipizzazione nel realismo ottocentesco, forse io parlerei più di
Di
Balzac che di
Balzac,
Flaubert,
sì,
anche poi il
certo.
discorso su Flaubert secondo me è ancora un po' diverso. Flaubert e Proust hanno una relazione difficile ma intensa, ma su tutto il resto sono d'accordo con te. Semmai non sono d'accordo con Wilson, cioè adesso non so bene cosa intendo Wilson per scrittore ebreo piuttosto che scrittore francese,
Francese.
ma non so, una cosa però, una cosa su cui non sono d'accordo è che da un lato è vero che il narratore della recherche, Marcel, nelle sue esplorazioni dei salotti è sempre pronto a scandalizzarsi e a mettere magari in ridicolo, tipicamente quando ha a che fare col clan Verdurin, la mediocrità, le bassezze, i conformismi, le ipocrisie di alcuni suoi personaggi. Però è anche vero, secondo me, che c'è un livello più profondo della recherche, un livello, diciamo così, a volte represso dal narratore stesso, in cui in realtà si sente l'attrazione del narratore per questo mondo che deride. Quindi, se è vero che c'è un tratto di satira anche, certamente di comicità e forse anche di sarcasmo e di satira, è anche vero che secondo me c'è un livello ulteriore in cui Marcel e forse anche Proust sono invece attratti da questa vita fatua, da questa vita mondana, che poi è la vita vera, insomma, la vita voglio dire è la vita della realtà, perché poi la vita vera per Proust, invece lo sappiamo, è la letteratura.
Questo però è anche un tratto, un po' esco un attimo dalla nostra traccia, è anche un tratto che ritroviamo in un sacco di scrittori, per esempio, americani e statunitensi di origine ebraica. Tante volte, no? Molti romanzi di Philip Roth, di Bello, fino anche alcune cose di Ben Lerner, si ha questa impressione di grande fascino rispetto ai WASP, no? Quindi a questa, non è più aristocrazia, ma comunque questa alta borghesia da cui anche gli ebrei americani sono esclusi. Penso soprattutto, anche se pensi proprio al primo romanzo di Philip Roth, c'è molta questa idea di vedere proprio come degli stranieri, i protestanti bianchi anglosassoni, come degli stranieri. Quindi è sempre una posizione un po' di fascino, perché è qualcosa che non gli appartiene storicamente, e anche però di un giudizio esterno, morale anche.
Proprio così, secondo me, è questo. Cioè, c'è un senso di superiorità che guida il narratore nella critica spietata dei difetti della società che osserva. E sotto sotto implicito una forte attrazione, una forte fascinazione. In questo senso, allora hai ragione tu, hai ragione Wilson. Cioè, se questo è un tratto di tanta narrativa, no, può darsi, non ci avevo pensato, mi ci fai pensare tu e penso sia vero. Cioè, effettivamente, in Rotto è così, è anche in Bello. Quindi, se questa è la narrativa, se questo è il romanzo ebraico, allora sì, questo come dire, è un livello
È
represso.
una definizione a posteriori, perché poi effettivamente sono
Sì.
tutti due scrittori di molto posteriori
La trovo
a
giusta,
Proust,
allora. Cioè,
però
trovo che
sì.
sia effettivamente una cosa in comune, sì.
Bene, siamo andati un po' lunghi, ce l'abbiamo altri 20 minuti. Ok. Do proprio l'ultima due domande, forse. L'ultima due domande. Ok. Allora, riprendo un'altra definizione di Edmund Wilson, secondo cui la Recherche è il libro più gloomy. Dove gloomy, parola inglese, è difficilmente traducibile come se non forse come malinconico, depressivo, triste, ma non, no, triste direi troppo cupo, forse sì, ma non cupo nel senso di spettrale o di spaventoso, ma appunto sì, tonalità cupe, ecco, direi. Secondo Giovanni Macchia, la Recherche è l'opera di un malato. Io, leggendo la Recherche, l'ho pensata così, cioè. Il giovane narratore ha una caratteristica, si entusiasma molto facilmente, al punto che sa immaginare e fantasticare a partire da un semplice suono di un nome, come Parma, come Venezia, come Balbec, e addirittura i genitori sono preoccupati, esitano a mandarlo a vedere la Berma, perché hanno paura che possa avere una reazione troppo forte, emotiva e nervosa. Durante il corso del romanzo sembrerebbe che questo personaggio perde questa facoltà, diciamo così, di entusiasmarsi alla vita e secondo alcuni una definizione della depressione è la perdita di simbolizzare il reale, no? La perdita di capacità di ammantare il reale di un'aura speciale e sembrerebbe che effettivamente il narratore sta attraversando un processo del genere. Poi io ne ho parlato con Vincenzo Latronico, perché è uscito un po' così durante la scorsa puntata di Ragù, e lui mi ha detto: ma no, non è depressione questa qui, è semplice invecchiamento. E allora io vorrei chiedere a te cosa pensi per queste due cose. Cioè, il protagonista, il narratore, sta attraversando quella che forse oggigiorno lo utilizziamo un po' troppo questa espressione, però qualche tipo di depressione, o semplicemente sta diventando più lucido e più vecchio?
Ma secondo me non c'è nessuna contraddizione. Allora, che diciamo empiricamente Proust fosse un po' fragile di nervi e con tendenze depressive è assodato, non che abbia un'importanza decisiva, ma è così. Il narratore della Recherche è, secondo me, beh, è tante cose, perché appunto, come abbiamo detto, è un'opera in cui ci sono tante cose, e anche il narratore, tante cose diverse. E mi pare innegabile, lo ripeto, che ci sono anche poi parti molto comiche in quest'opera così gloomy, come dice Wilson. In realtà si ride anche tanto. Però che sia, diciamo, un narratore che ha dei momenti depressivi e che la storia del romanzo sia poi la storia di una perdita progressiva delle illusioni, quasi leopardianamente, una strage delle illusioni, ci sono molti punti di contatto fra Leopardi e Proust. È vero. Io non vedo nessuna contraddizione però tra lucidità e depressione. Anche, voglio dire, empiricamente, avere a che fare con i depressi può essere molto spiacevole. Però mi sembra difficile negare ai depressi una certa qua lucidità. C'è una lucidità della depressione che viene dal vedere le cose nella loro nudità, a volte con una cupezza non reale, non realistica, ma a volte con una capacità di distacco che invece pulisce un po' dei pretesti, come dice Proust, o delle illusioni di cui ammantiamo la realtà. È l'amore, l'amicizia. Denaro, la ricchezza, eccetera. Quindi credo che nel caso di Proust, malinconia o depressione, se preferisci, e lucidità vadano insieme. È sicuramente un narratore malinconico, ma è innegabilmente anche un narratore molto lucido, e credo che ci sia un nesso fra le due cose.
Allora, però io ti ho sentito anche letto, insomma, quando parlavi della Recherche anche in modo molto strigliato, tu parlavi, dicevi, e questo credo che ci sia anche un po' l'influenza di Francesco Orlando. Traggo l'occasione per dire, in Italia abbiamo dei grandissimi esperti di Proust e le opere di questi autori, Orlando, Lavagetto, Benedetti, Macchia, per dire alcuni di quelli che ho letto. La lettura di questi saggi sono quasi altrettanto belle che alcune delle pagine della Recherche. Cioè, veramente leggerle insieme è un'esperienza magnifica, e leggere questi classici è è anche importante, a mio avviso, per avere la possibilità di poi leggere opere così belle dei critici. Ebbene, Orlando poi dice: alla ricerca del tempo perduto, sì, ma è una ricerca in direzione sbagliata di continuo e finalmente una ricerca giusta. Quindi, come dire, se fosse una storia di desideri sbagliati. Invece io su questo non capisco bene, perché appunto la mia prima osservazione era dire, come l'ho visto io perlomeno, era la storia di un narratore che aveva dei desideri molto forti e che li ha persi. Quindi non si tratta tanto di, per quanto pensavo io, di avere desideri sbagliati, ma di averne di forti e poi di perderli di continuo, di perderli sempre di più.
Beh, ma perché li perde? Li perde perché ne deve constatare la futilità, la vacuità, la vanità, l'inutilità e la disillusione proprio di cui parlavamo. Lui crede nell'amore e poi capisce che cos'è l'amore e non ci crede più tanto. Crede nell'amicizia, poi capisce come funziona l'amicizia e non ci crede più tanto. Anche in certe forme di arte smette di credere, anche se poi alla fine, nel finalissimo, diciamo, della ricerca, l'unica cosa che veramente poi può salvare una vita è proprio l'arte, cioè la possibilità di riscriverla, di dargli senso. Però nel corso di queste 7000 pagine questa strage delle illusioni è andata avanti non semplicemente per caduta, come dire, emotiva estemporanea delle illusioni stesse, ma per verifiche analitiche di queste illusioni. Il narratore, per fare un esempio magari più marginale però forse anche più chiaro, ama molto viaggiare, ma a un certo punto capisce l'aspetto vano del viaggio e smette di viaggiare. In piccolo quello che gli era successo con l'amore, quando capisce che l'amore non è, diciamo, fondato su una percezione realistica dell'essere amato, ma è soprattutto una proiezione individuale. Beh, capisce che non è l'amore che salva veramente una vita, capisce l'aspetto appunto illusorio dell'amore stesso. E quindi in questo senso, parlavamo di profondità all'inizio di questa conversazione, e anche di cupezza più recentemente. Certo, ci sono aspetti tristi in queste verifiche, però io credo che siano molto nutritive, e che senza dover rinunciare a viaggiare, ad amare, ad avere amici, a fare vita sociale, però possiamo trarre un grande vantaggio di conoscenza dalle pagine di Proust, perché credo sia andato molto a fondo nell'analisi di tutte queste illusioni. Credo sia vero soprattutto che la vita è fatta in gran parte di illusioni e che prima ce ne accorgiamo meglio è.
Beh, prima ce ne accorgiamo meglio è, e poi ha un costo. Allora io mi avvicino alla conclusione con quest'ultima macro domanda, diciamo così. Allora, dunque, come tu hai già menzionato, nell'ultimo volume scopriamo che il personaggio di Charlus, che è forse insieme a Swann, di cui parlavamo all'inizio, l'altro grande contendente, diciamo, per il ruolo di personaggio maschio più grande, forse più interessante, più affascinante. E se Swann condivideva con il Proust, quindi non con il narratore, ma con Proust stesso, il fatto di essere ebreo, Charlus ha la seconda. Uso un termine proprio del narratore, la seconda maledizione. E con Charlus condivide l'omosessualità. Questo Proust e non il narratore. E se non per qualche suggerimento che ci possono essere, ma veramente sarebbe forse anche troppo complesso ora parlarne di questo. E dunque, di Charlus scopriamo verso la fine che è pratica del sadomasochismo, in particolare il masochismo. E poco dopo, quando finalmente il narratore decide di scrivere, lo fa elogiando in qualche modo la sofferenza utile e produttiva per creare la vera e propria arte, cioè come se si nutrisse di questa sofferenza che ha vissuto durante la sua vita. Allora, già prima sapevamo che un po' il nostro narratore era un po' un vampiro che vedeva il mondo con le tapparelle abbassate anche mentre fuori era giorno e se ne stava nella sua camera buia. L'ultimissimo evento che succede effettivamente nella recherche al narratore, ancora dopo il famoso matinè in cui incontra la gran parte dei personaggi del romanzo, è invecchiati, è passata la guerra di mezzo e anche tanti anni di sanatorio, di reclusione. Ecco, il personaggio alla fine ha un piccolo inciampo, un piccolo malore, e lui lo interpreta, forse lo sovrainterpreta, come una piccola morte. Lui si dice: comincerà a scrivere la condizione di mezzo morto, quindi ora non solo più è un vampiro, se vogliamo dire il narratore, ma è proprio un vero e proprio zombie, un mezzo morto. E questo è un tratto spaventoso, che associato proprio anche al masochismo, ovviamente molto meno spaventoso perché solo su un piano, diciamo così, sessuale, praticato da Charlus, ci spaventa. Ed è un tratto che io, perlomeno per l'idea che avevo esteriore della recherche, non avevo minimamente quest'idea qui. Però allora mi chiedo, è una via quella che delinea il narratore? È una via che noi dobbiamo percorrere? È una via, di questa sofferenza, che noi non dobbiamo percorrere e di cui dobbiamo fare tesoro? Non so come dire.
Guarda,
Innanzitutto,
no,
sei d'accordo con questa impressione,
sì,
diciamo, spaventosa, quasi non dico horror.
no, sono d'accordo nel senso che il finale della recherche è letteralmente una rinuncia alla vita. Cioè, il narratore, arrivato a un'età non senile, ma insomma matura, si accorge, come dicevi tu, che tutte le ricerche che ha intrapreso fin qui, cioè tutte le cose che ha fatto nella vita, cercandole nell'estetica, cercandole nell'amore, cercandole nell'amicizia, cercandole nella mondanità, nella società, nei salotti, non hanno portato a niente. Tutti i personaggi gli riappaiono del romanzo, gli riappaiono invecchiati e quasi riconoscibili in questa festa finale. Si accorge che la vita non ha avuto un senso per lui e che l'unico modo per dar senso a questa vita che un senso non ce l'ha è quello di scriverla. È scrivendo che si dà senso alla vita. Qui più che 883 viene, no, da pensare a Vasco Rossi, no? Voglio trovare un senso a questa vita perché questa vita un senso non ce l'ha. Il senso che Marcel trova alla fine della recherche è quello di scrivere, ma il prezzo che paga è la rinuncia alla vita. Questo, tra l'altro, è il finale dell'opera, l'opera che scriverà sarà la recherche, quindi un meraviglioso anello per cui noi alla fine del romanzo ci imbattiamo in un autore che scopre di essere diventato e di voler diventare, di essere diventato uno scrittore e scrive. Sta per scrivere, scriverà il libro che noi abbiamo appena finito di leggere. Questa cosa comporta la rinuncia e quasi potremmo dire un rinnegare la vita che si è vissuta. Ed è vero non solo per Marcel, è stata vera empiricamente per Proust. Proust ha vissuto come Swann e in un certo senso come Marcel per buona parte della sua vita, tra salotti, borghesi, aristocratici, buone maniere, ristoranti. Sì, hotel di lusso, andava veramente in vacanza. Non si chiama Balbec, è Cabourg, ma insomma, cioè, ha vissuto veramente come ha vissuto Swann e come ha vissuto anche Marcel. E veramente ha deciso negli ultimi anni della sua vita di chiudersi letteralmente in stanza, di foderare le pareti di sughero per evitare i rumori dall'esterno, di abbassare, come dicevi tu, le tapparelle, le tende e di scrivere la recherche. Quindi, diciamo, l'ha pagato veramente questo prezzo per scrivere la recherche. Tant'è vero che è morto scrivendola. Ora, se mi chiedi anche noi dobbiamo fare lo stesso, io non so bene cosa risponderti. Innanzitutto perché io purtroppo ho questo difetto che non scrivo e quindi per me non solo è difficile, ma è proprio impossibile. Io forse devo accontentarmi della vita. Credo che se uno è veramente uno scrittore o comunque un artista, forse possa trovare questa soluzione giusta e appagante. Io non ne ho i mezzi e devo accontentarmi di vivere, però vivo meglio dopo aver letto la recherche e soprattutto dopo averla riletta, ecco.
Quindi solo un'ultima domanda, proprio brevissima, ho già capito la risposta. Roland Barthes dice che la recherche è una tanatografia, non una biografia. Tu sei convinto che il romanzo che poi scriverà il protagonista effettivamente è la recherche, quella che abbiamo in mano?
Sì, e bisogna morire alla vita per scriverla e dare un senso. Penso che questo sia profondamente vero. Però lo penso da lettore, non sono uno scrittore, non credo che lo sarò mai, quindi bisognerebbe anche sentire cosa ne pensano gli scrittori, se oggi leggono ancora la recherche.
Va bene, con queste considerazioni direi proprio più che tristi, spaventose, concludo e ringrazio moltissimo Gianluigi, grazie davvero e saluto tutti quanti voi. Ciao.
Grazie a te. Ciao.
Che bello è, mi fa sentire che basta.